C'è attesa. E gli occhi erano fissi su di lui. Mi piace questo passo della scrittura quando dice che quell'uomo, mentre Paolo insegnava, gli occhi di quell'uomo erano fissi su Paolo e lo guardava con molta attenzione, concentrato. E Paolo, mentre stava insegnando, vedendo l'attenzione di quest'uomo che era sulla era paralitico, era seduto sulla sedia, ma non era una sedia a rotelle perché ancora non c'erano, ma era paralitico, e lo guardava con attenzione, con bramosia, perché vedete, la fame di Dio attira a Dio. Quando noi siamo concentrati, molto attenti alla sua presenza, questo attira l'attenzione di Dio. E Paolo, mentre stava insegnando, guarda, vede quest'uomo così attento, e in quel momento si ferma su di lui e gli dice: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E quell'uomo fu subito sanato, ricevette subito il miracolo e saltò in piedi. La fame fa un'atmosfera dove le persone sono pronte a poter ricevere. Avete fame? Allora stamattina vogliamo proprio parlare, cominciando da questo, dell'atmosfera che noi dobbiamo creare. So che due domeniche fa il pastore Giovanni ha insegnato, ha predicato sull'importanza dell'atmosfera, e voglio proseguire su questo perché lo Spirito Santo mi ha fatto pressione proprio su questo fatto. Dobbiamo proseguire, dobbiamo continuare su questo fatto dell'atmosfera, perché dall'atmosfera in cui noi viviamo, che noi creiamo, in cui noi viviamo e dove noi partecipiamo a questo rapporto forte, diretto con il Signore, dove Lui è presente, perché noi siamo attenti alla Sua presenza, da questa atmosfera dipende non solo la nostra benedizione, ma addirittura la benedizione anche di questo territorio. E quando parlo di questo territorio, i limiti metteteli voi. Metteteli voi i limiti. Cosa intendete voi per territorio? Il luogo dove noi ci raduniamo? E questo sarà il luogo dove Dio manifesterà la sua potenza. Ma è tutto racchiuso in questo, solo nel luogo dove noi ci raduniamo? O da questo luogo si può irradiare qualcosa di così potente che può prendere un territorio molto più vasto, e tanto più vasto in misura della nostra fede, della nostra consacrazione, della nostra santità, santificazione? Ma andiamo a vedere alcune scritture. Intanto, primo, Dio ci chiama ad essere Suoi collaboratori. Seconda Corinzi capitolo 6, il verso 1. Ora, non quando sarò pronto, non quando avrò preso un diploma. Se tu hai creduto in Gesù, ora. Da quando hai creduto in Gesù, ora sei collaboratore di Dio. Ora, essendo collaboratori, essendo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio. E la grazia di Dio significa essere esauditi nel tempo accettevole. Il tempo accettevole è questo, cioè il tempo della grazia, perché accettevole significa grazia, favori, ricevere favori divini. Questo è il tempo della grazia, il tempo che intercorre tra la prima venuta di Gesù e la sua seconda venuta. Questo è il tempo della grazia. La grazia ci fa entrare nell'eternità, ma la grazia non è per sempre. È per un tempo. dalla prima venuta di Gesù alla sua seconda venuta. E come ai giorni di Noè l'arca si chiuse e tutti quelli che avevano creduto erano nell'arca ed erano salvati perché erano dentro l'arca, ma chiunque non ha creduto è rimasto fuori dall'arca ed è perito. E quando si è chiusa l'arca era finito il tempo della grazia. Per un periodo, per alcuni anni, Noè predicò giustizia. Noè ha predicato anche profeticamente e diceva alle persone di ritirarsi dal male e di credere che lui stava costruendo un'arca per la salvezza delle persone perché sarebbe arrivato il diluvio, cioè un giudizio a causa del peccato. Ma le persone non gli hanno creduto, lo hanno anzi, hanno pensato di lui male. Hanno pensato, è pazzo, costruire un'arca, possiamo essere salvati solo entrando dentro l'arca. Poi l'arca, eventualmente, se la devi costruire, costruiscila in un cantiere navale, presso un porto, non in montagna. Ma il progetto era chiaro, era preciso, perché d'altronde Noè stava agendo per fede, stava obbedendo a Dio, ma secondo il programma divino, se c'era il diluvio, le acque salivano e sarebbero arrivate fino all'arca, cioè c'era la possibilità fino alla fine di ricevere ancora salvezza finché le acque salivano. Ma quando raggiungevano poi i monti più alti, le vette più alte, non c'era più speranza. E l'unica speranza era lì, nell'arca. Gesù è quest'arca. Lui è l'arca della salvezza. Lui è venuto e vedete, mentre l'arca di Noè poteva contenere un numero limitato di persone, di animali e tutto il resto, di approvvigionamento per tutte queste cose, in Cristo Gesù tutto è stato allargato a tutta l'umanità. Tutti possono entrare. Potenzialmente tutta l'umanità può entrare nell'arca della salvezza. Semplicemente credendo e dichiarando sì, io credo in Gesù, perché la salvezza è tutta qui. Non è una filosofia, non è una scienza che devo studiare per andare a scoprire qualcosa di misterioso. Il Vangelo non è un mistero. Misteriose sono le vie di Dio quando ci risponde. Io non posso dire a Dio come lui deve rispondere. Una cosa so, che lui risponde, e le vie che lui vuole usare per rispondermi sono fatti suoi, quelli sono misteri, ma la salvezza non è un mistero. Chiunque crede, chiunque crede, chiunque crede, non perirà ma ha vita eterna. E questa è la verità che dobbiamo annunciare e annunciare a tutti. Questo non è il mistero della fede. Ripeto, il mistero della fede ha a che fare con le azioni, con gli atti di Dio, con i miracoli che Dio farà. Io so che Dio fa miracoli quando io mi trovo nel bisogno. Se io invoco e invoco il suo aiuto, so che Dio mi risponderà. Non so come mi risponderà, lì c'è il mistero. Ma una cosa so, che mi risponderà. E questo è chiaro. Questa è luce. Amen. Quindi ora noi siamo suoi collaboratori. Essere collaboratori di Dio significa che abbiamo il privilegio di operare insieme con Lui. Lui opera e noi siamo qui per operare insieme con Lui. Cosa ci chiede di fare? Il Signore ci chiede di preparare un'atmosfera dove lui si può muovere liberamente, dove lui è il Signore, dove lui è creduto, dove lui è onorato, dove lui è cercato, dove le persone hanno fame di lui, sete di lui e vogliono conoscere sempre di più il suo cuore. E noi dobbiamo creare un'atmosfera di questo genere, dove lui è cercato e onorato. E solo una parentesi. E dove il Signore è cercato, onorato, soprattutto onorato, le persone non si presentano a mani vuote, così come accadeva anticamente, che nessuno andava nel tempio a mani vuote, ma tutte le persone che andavano lì per onorare Dio, per festeggiare, perché c'erano delle feste in cui i credenti dovevano andare e dovevano andare lì al tempio. Infatti vediamo anche Gesù con la sua famiglia che si recano al tempio quando lui aveva 12 anni nel periodo della festa, e non andavano mai a mani vuote, ma portavano sempre qualcosa, a parte il sacrificio. Ma anche se non dovevano offrire un sacrificio, non andavano mai a mani vuote. Davide stesso ha insegnato questo attraverso i salmi. Anche perché chi tu ami e chi tu vuoi onorare, tu vuoi sempre portare dei doni, dei regali. Non perché ne ha bisogno, ma perché io lo voglio onorare. Amen. Allora la Chiesa deve creare l'atmosfera dove Dio è esaltato, celebrato, onorato. Vedete come abbiamo sentito in modo speciale la presenza di Dio per mezzo della lode. E mentre noi abbiamo, quando noi ci coinvolgiamo nella lode, non rimaniamo estranei o freddi, o pensiamo, ah, sono bravi, guarda come sono bravi a cantare, a lodare, che bel gruppo che c'è, ma tu rimani estraneo. Non rimanere fuori, perché rimanendo fuori non sei coinvolto in quella lode. Ma la Bibbia dice che Dio dimora in mezzo alle lodi del suo popolo. Questo significa anche che Dio si manifesta, opera, fa opere potenti e fa miracoli in mezzo alle lodi del suo popolo. Manifesta la sua presenza in mezzo alle lodi. E abbiamo fatto questa mattina, c'è stata questa lode stupenda, meravigliosa, che ci ha fatto realizzare in maniera più forte, più di quanto la viviamo durante la settimana, la presenza di Dio. Vedete, c'è una differenza tra quello che tu vivi fuori, quando sei nell'ambiente del lavoro, nell'ambiente familiare, in altri tipi di ambienti, quando sei fuori, e quello che invece vivi qui quando sei nella lode, quando lodiamo e adoriamo insieme, quando ascoltiamo la parola di Dio. In questo momento voi sapete che è Dio che sta parlando con voi, vi sta portando alcuni misteri che, perché voi possiate conoscerli, possiate realizzare qualcosa del suo carattere, avere una rivelazione. Dio è presente qui, e vediamo che c'è una differenza quando tu sei qui e quando invece sei in altri posti, in altri ambienti. Ecco, noi dobbiamo operare in modo tale che questa atmosfera che abbiamo qui possa durare anche quando siamo fuori. La dobbiamo portare dovunque. Dobbiamo fare in modo che la presenza di Dio possa camminare con noi. Mi piace molto la figura di Enoch, perché quando si parla di lui si parla di uno che non ha conosciuto la morte, perché era talmente attaccato, legato a Dio e alla sua presenza. La Bibbia dice semplicemente in Genesi, quando si parla di Enoch, in Genesi 4 si dice di lui solamente che camminò con Dio 300 anni. Tutto qui. Enoch camminò con Dio 300 anni, poi Dio lo prese. E poi viene in Ebrei capitolo 11, anche in Giuda si parla di Enoch, di uno che predicava anche parole profetiche. Giuda parla di lui come un profeta che predicava, ed Ebrei parla di lui come uno che non ha conosciuto la morte, non ha gustato la morte, perché Dio lo assunse in cielo direttamente, senza passare attraverso la morte, perché è il verso 6 che tutti quanti ricordiamo, perché ci piace, è impossibile piacere a Dio senza la fede. Perché Enoch viene ricordato come colui che è stato assunto in cielo? Perché prendeva piacere nello stare alla presenza di Dio, e Dio prendeva piacere a stare con lui. E quindi il verso 5 parla di Enoch e del suo rapporto, questo camminare con Dio ogni giorno, e il verso 6 si riferisce al verso 5 dicendo che perché è impossibile, or senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché quelli che si accostano devono credere che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Enoch non solo lo cercava, e quando pensiamo al verbo cercare, noi pensiamo a dei momenti in cui ci applichiamo a qualcosa che stiamo cercando. Vado a cercare qualcosa, mi manca questo attrezzo, mi manca questo pezzo, mi manca questa cosa, manca il pane in casa, vado a cercare un forno o un supermercato o qualcosa dove posso trovarlo. Quindi prendiamo un tempo limitato. Mentre di Enoch non si parla del fatto che lui cercava, lui non solo cercava, ma ogni giorno camminava con Dio, camminava cioè alla sua presenza. O per meglio dire, preferisco dirlo in quest'altra maniera, Dio ogni giorno poteva camminare con Enoch, perché Enoch ogni giorno gli diceva: Dio, voglio camminare ancora oggi con te, non posso fare a meno di te, camminiamo insieme. E questo piaceva a Dio, perché chi lo cerca deve credere che Egli è. La mattina quando ti alzi, chi crede che ci sia nella tua giornata? Il lavoro che mi aspetta, quello avrai. Chi crede che ci sia nella tua giornata? Devo andare alla posta a pagare le bollette. E noi molte volte siamo presi nella nostra mente, nella nostra anima, da queste preoccupazioni. E camminiamo alla presenza delle nostre preoccupazioni, camminiamo con la loro presenza nella nostra vita. Sì, sì, ti devi sbrigare, dobbiamo fare questo. Ora non dico che non dovete andare a pagare le bollette. Le dovete andare a pagare le bollette, ma quando vai a pagare le bollette, vacci con il Signore. O quando vai al lavoro, non ci andare con le tue debolezze. Mi sento male. Come sono debole. Oggi non ci vorrei andare a lavorare, perché mi sento così debole. Vacci col Signore. Perché col Signore il debole può dire: sono forte. Wow. E tutto diventa un'altra cosa. Entri nell'atmosfera della gioia, non ti lamenti, non ti opprimi, non sei lì con la paura e l'angoscia di quello che vai a trovare, l'ambiente di lavoro, l'ambiente dove si pagano le bollette o delle tasse, o altri tipi di ambienti che ti danno preoccupazioni, perché dovunque tu vai, se ci vai con il Signore, è sempre un ambiente di gioia, perché viene trasformato da te che cammini alla presenza di Dio. Io potrei finire qui stamattina. Mi piace quello che il Signore ci fa vedere. Perché Gesù non era preoccupato neanche del fatto che doveva andare sulla croce? Perché, come disse il salmista nel Salmo 23, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tu sei con me. E se l'ha potuto sperimentare Davide, quanto più lo sperimentava quotidianamente Gesù, il Figlio di Dio. Camminava continuamente ogni giorno alla presenza del Padre. Parlava continuamente con il Padre, perché vedete, stare alla presenza di Dio non significa chiudersi in una stanza e fare le orazioni. C'è il tempo in cui tu ti devi chiudere in una stanza per fare orazione al Padre tuo, perché magari certe ansie, certe preoccupazioni ti stanno riempiendo, stanno prendendo l'anima tua. Allora hai bisogno di andarti a chiudere in una stanza dove tu puoi vuotare il sacco. Perché il tuo cuore è come un sacco, perché il cuore si riempie e di qualcosa si riempie sempre. E quando tu vuoti il sacco alla presenza di Dio, cercando Lui, vai nella tua stanzetta e vuoti il sacco del tuo cuore davanti a Lui, allora Dio non solo prende la tua immondizia e la butta, ma pulisce il tuo sacco, pulisce, purifica il tuo cuore, e poi dopodiché, perché prima che Lui versi la sua unzione, la sua potenza, la sua gloria, la sua presenza, prima ti purifica. La parola di Dio purifica, e ti purifica dandoti una rivelazione, per mezzo di una rivelazione. Se in quel momento tu hai bisogno di sentirti amato, il Padre ti dirà, menziona prima il tuo nome e ti dice: Vincenzo, c'è qualcuno qui che si chiama Vincenzo? Nessuno che si chiama Vincenzo. Mi sa proprio, va a capitare che due giusto. Allora, quanti Antonio ci sono? Antonio non c'è nessuno, neanche. Va bene, allora Beniamino. È sicuro che ci sono. Potevo dire Roberto. Ma prima di tutto ti chiamerà per nome, e dopo aver detto il tuo nome, detto come Lui lo sa dire, perché il tuo nome è venuto dal cielo, Dio stesso ha voluto che tu fossi con quel nome. E non sto parlando solo del nome anagrafico, quello che ti hanno dato i genitori, sto parlando soprattutto del nome che è ciò che Dio ha preparato per te. C'è un nome che dà significato alla tua esistenza, c'è un nome che conosce Dio e tu e vuole rivelarlo a te, che dice quale sarà il tuo cammino, quale sarà il tuo servizio, quale sarà il tuo cammino di fede, i tuoi passi di fede, quali saranno gli obiettivi che Dio ha messo nella tua vita e che tu dovrai conquistare. E allora ti chiamerà per nome, così come Saulo da Tarso. Poi Dio invece lo ha chiamato Paolo, che significa semplicemente piccolo. Mentre Saulo significava forte, di una certa autorità, e ricorda l'antico Saul, invece Dio dice: ora io ti ho ridotto, ti ho fatto diventare piccolo, ma sei piccolo nella mia mano. Questo piccoletto, pensate un po', Dio gli mette nome piccolo, ma è stato l'uomo che ha portato il messaggio del Vangelo in più nazioni nel mondo rispetto a chiunque altro. Ancora oggi lui parla, attraverso le sue epistole, ancora oggi parla. Ancora oggi i suoi insegnamenti sono vitali, vivi, sono qui davanti a noi. Dio ha usato questo piccoletto. Cosa ti consideri tu? Anche se sei piccolo, se sei con Dio, Dio farà cose grandi con te. Dillo alla persona accanto. Anche se sei piccolo, Dio farà cose grandi con te. Allora, tornando a quello che è il tema, e quindi il fatto che dobbiamo arrivare al territorio e dobbiamo investire questo territorio con la presenza di Dio, quella presenza che noi portiamo dovunque, voglio darvi dei punti dottrinali. Intanto, prima di tutto, Davide e Samuele conoscevano bene questo fatto di creare un'atmosfera perché Dio potesse manifestare se stesso e la sua presenza, investendo tutte le persone che erano presenti. E loro sono quelli che insegnano, e su questo loro hanno costituito delle persone specifiche che avevano questo compito, questo lavoro da fare. Prima Cronache, capitolo 9, il verso 22. In questo capitolo noi vediamo che Davide e Samuele insieme stabiliscono dei portinai o servizio d'ordine tutti quelli che siete nel servizio d'ordine, per favore, alzate la vostra mano. Voi avete un compito speciale, importantissimo, fondamentale nella Chiesa. Voglio dirvi che il compito che avete come servizio d'ordine non è di secondaria importanza, non è un servizio che dovete fare perché non c'è altro servizio da fare. È un servizio sacerdotale. Significa che attraverso la vostra preparazione, attraverso la vostra obbedienza, voi stabilite la presenza di Dio. E a tutta la Chiesa voglio dire una cosa. Quando qualcuno del servizio d'ordine viene da te per dirti qualcosa, fare una correzione o fare silenzio o non creare disturbo, non lo sta facendo perché è disturbato il fratello che lo fa, ma lo fa perché qui deve esserci la signoria dello Spirito Santo, e lo fa per nome e per conto di Dio, stabilito dall'autorità. Se voi andate a studiare in questo capitolo e anche in altri capitoli, il lavoro che dovevano compiere i portinai, vi accorgete che non erano persone qualunque, ma erano dei sacerdoti che avevano dei compiti speciali, perché dovevano stabilire, dovevano fare in modo che la presenza di Dio rimanesse lì, in quel luogo. Quindi capitolo 9, abbiamo detto verso 22. Tutti quelli scelti come portinai agli ingressi erano in numero di 212. Essi erano registrati secondo le genealogie nei loro villaggi. Davide e Samuele, il veggente, li avevano stabiliti nel loro ufficio. Essi e i loro figli avevano la responsabilità di custodire le porte della casa dell'Eterno, cioè della casa del tabernacolo, come guardiani. E poi ci sono tante altre cose che farete bene a leggere. E non solo hanno stabilito i portinai il servizio d'ordine, hanno stabilito anche i leviti che dovevano fare le lodi. Il verso 33: questi erano i cantori, capi delle case paterne dei leviti, che abitavano nelle stanze del tempio. Essi erano liberi da ogni altro servizio perché erano impegnati nel loro lavoro giorno e notte. Così so come devo rispondere a quelli che vengono da me con certe richieste, ma non è il momento. Ma voglio dirvi questo, che queste persone, questi servizi sono stati costituiti da Davide il re e da Samuele il profeta, perché loro sapevano l'importanza di avere una certa atmosfera nel tabernacolo, perché le persone venivano, invocavano il Signore e ci doveva esserci necessariamente la risposta divina. E quindi era importante che ci fosse sempre una certa atmosfera per il bene del popolo, perché il popolo fosse benedetto, perché il popolo ricevesse sempre risposte. Quando il popolo non riceveva più risposte? Quando i sacerdoti erano costretti, a causa del peccato che c'era nel popolo, a non fare più il loro servizio. Dovevano abbandonare il servizio perché dovevano andare a lavorare, non c'erano più entrate, non c'erano più decime offerte. A proposito di decime offerte, mercoledì, per tutti quelli che hanno dei dubbi, delle domande a proposito delle decime nel Nuovo Testamento, mercoledì voglio insegnare su questo. Quindi questo prossimo mercoledì, che è il terzo mercoledì del mese, pregheremo sì, ma voglio fare un breve insegnamento su decime offerte, perché ci sono in giro persone che non volendo onorare il Signore vanno insegnando cose strane, vanno dicendo cose strane a proposito di decime e offerte, perché non vogliono onorare il Signore. Lo voglio dire in maniera molto semplice: non vogliono onorare il Signore portando decime e offerte nella casa del Signore, che è la Chiesa, perché la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. Amen. Ma tornando a noi, quindi mercoledì faremo questo insegnamento e daremo spazio alle domande per quelli che hanno dei dubbi. Quindi anche i leviti abitavano, addirittura i leviti abitavano nel Tempio, perché dovevano fare il loro servizio giorno e notte, perché nel periodo in cui Davide è stato re non doveva mancare mai la lode. Per favore, dì alla persona accanto: non deve mancare mai la lode. Quindi Davide e Samuele stabilirono i portinai e la lode, che dovevano assicurare che ci fosse sempre l'atmosfera giusta per onorare e adorare Dio. Davide stabilisce anche i Leviti, questo è il verso che abbiamo avuto l'anno scorso, Prima Cronache capitolo 16, il verso 4, dove Davide stabilisce, prendetelo intanto, Prima Cronache 16, tanto è qualche pagina più avanti, il verso 4, poi stabilì davanti all'arca dell'Eterno alcuni fra i Leviti a prestare servizio per fare ricordare, ripetete con me, ricordare, ringraziare e lodare l'Eterno, il Dio di Israele. E perché questo? Perché ci fosse sempre un'atmosfera di fede, di lode, dove Dio poteva manifestare la sua gloria. Questa è l'atmosfera, dove si ricorda ciò che siamo in Cristo Gesù, dove si ringrazia prima ancora di ricevere, come ha fatto Gesù davanti alla tomba di Lazzaro. Cosa ha fatto Gesù davanti alla tomba di Lazzaro? Ha ringraziato prima della risurrezione. E stiamo parlando della risurrezione. Quindi immaginatevi se non ringraziava per tutte le altre cose prima che avvenissero. Gesù, prima di pagare le tasse, anche quando ancora non c'erano i soldi per pagare le tasse, lui aveva già ringraziato il Padre che lo aveva provveduto per pagare le tasse. E gli dice a Pietro: vai a pescare, il primo pesce che prendi, gli apri la bocca e prendi dentro la sua bocca, ci stanno i soldi per pagare le tasse, per te e per me. Dio può fare miracoli? Può fare miracoli sulle tue tasse? Allora non ti preoccupare, per favore, non ti preoccupare più per le tue tasse. Pagale, Dio provvederà. Quindi questa era l'atmosfera che doveva regnare, ma perché Davide e Samuele stabiliscono questo tipo di atmosfera, dove bisognava continuamente ricordare, ringraziare e lodare l'Eterno, il Dio di Israele? Perché questa atmosfera l'aveva imparato Davide, soprattutto l'aveva imparata con Samuele in qualche episodio che è successo prima, addirittura dove Saul stesso, entrando in questa atmosfera, comincia a profetizzare. Lo troviamo questo in Prima Samuele capitolo 19. Prima Samuele 19, facciamo una bella lettura. Davide viene inseguito da Saul, era perseguitato, e c'era il pericolo che se Saul lo prendeva lo uccideva, perché Saul lo odiava, perché era molto geloso di lui e lo voleva morto a tutti i costi. Addirittura Saul ha cercato di uccidere suo figlio Jonathan perché si era alleato con Davide, aveva simpatia nei confronti di Davide e voleva uccidere, addirittura ha tentato di uccidere anche suo figlio per questo motivo. Quindi pensate un po' come era preso Saul dal voler annullare, togliere di mezzo, fare sparire completamente Davide. Quindi Davide fugge, dal verso 18. Davide dunque fugge e si mise in salvo. Dove andò? Quando tu fuggi da qualche pericolo che c'è nella tua vita, dove vai? Davide andò da Samuele a Rama e gli raccontò tutto ciò che Saul gli aveva fatto. Poi allora, guardate cosa fa Samuele, poi lui e Samuele andarono a stare a Naiot. La cosa fu riferita a Saul e gli fu detto: ecco, Davide è a Naiot di Rama. Allora Saul inviò messaggeri per prendere Davide, ma quando essi videro l'assemblea dei profeti, quindi qui scopriamo che dove erano andati Davide e Samuele, Samuele porta Davide nella scuola dei profeti, in una delle scuole che Samuele aveva nella nazione di Israele, che era la scuola dei profeti. C'erano diverse scuole dei profeti, questa era una di quelle scuole dove Samuele era il direttore e presiedeva, quindi era quello che insegnava. Allora Saul invia dei messaggeri per prendere Davide, ma quando essi videro l'assemblea dei profeti che profetizzavano, con Samuele che teneva la presidenza, lo Spirito di Dio investì i messaggeri di Saul, che si misero anch'essi a profetizzare. Cos'è che investì i messaggeri di Saul? Lo Spirito di Dio investì i messaggeri di Davide. Loro erano andati lì per prendere Davide, per prendere e portare Davide con loro, perché doveva essere ucciso. Erano andati con intenzioni abbastanza non molto amichevoli, diciamolo così. Ma quando arrivano lì, lo Spirito di Dio viene su di loro. Fratelli cari, se noi vogliamo vedere i nostri nemici essere annullati nella loro voglia di vendetta, di distruzione, di morte nei nostri confronti, se vogliamo vedere annullati tutti i loro tentativi contro di noi, dobbiamo fare in modo che la luce che è in noi, che lo Spirito Santo che è in noi, possa influenzare la loro vita. Perché dentro di te è venuto a dimorare lo Spirito Santo o no? Quanti di voi siete battezzati con lo Spirito Santo? Cosa pensate che sia il battesimo nello Spirito Santo? Solamente il parlare in lingua nel momento in cui l'hai ricevuto, così puoi dire: io sono stato battezzato con lo Spirito Santo perché ho parlato in lingue. È solo questo? Ed è solo per questo motivo? Non hai preso proprio nulla di Lui. Lo Spirito Santo è Dio in persona, è la persona di Dio che è venuto a dimorare dentro di te, ed è Lui che ti vuole guidare, Lui che ti vuole condurre, Lui che vuole manifestare la potenza divina, la gloria di Dio in tua difesa, e non solo in tua difesa, ma anche perché attraverso di te gli altri possano conoscere chi è Dio. Lo Spirito di Dio si avventa su queste persone che erano andate per prendere prigioniero Davide. E vedete, Davide e Samuele non stanno facendo nulla, proprio niente. Stavano semplicemente facendo culto di adorazione, insegnamenti, insegnano, adorano, lodano il Signore. E questa atmosfera di lode, adorazione, di insegnamento, Samuele stesso stava presiedendo, è talmente forte e c'è una tale presenza di Dio che quando questi uomini arrivano per venire a disturbare, per venire a prendere Davide, vengono loro presi dallo Spirito di Dio. Ed è stupendo ed è meraviglioso vedere quando lo Spirito Santo è Lui che prende il sopravvento, perché lo Spirito Santo non uccide nessuno. Lo Spirito Santo, quello che fa, cambia i nostri nemici, li trasforma. Infatti sono rimasti lì a profetizzare, sono stati riempiti anche loro e stavano profetizzando. Allora Saul che fa? Perché gli arriva la notizia: sai, quelli sono rimasti lì e stanno profetizzando, si sono fatti influenzare pure loro, e manda un altro plotone d'esecuzione, devono andare a prenderli, manda altri messaggeri. Leggiamo: riferirono la cosa a Saul, che inviò altri messaggeri, i quali pure si misero a profetizzare, pure loro. Già erano arrivati un gruppo di messaggeri, potevano essere perché per mandare, per prendere uno prigioniero, tra l'altro era Davide, occorrevano diversi uomini. Davide era un guerriero e ci volevano 800 guerrieri per poter prendere Davide. Ora Saul non mandò 800 persone, ma sicuramente alcune decine di messaggeri sono andate lì per prendere Davide. La seconda volta ne manda altre decine, 20, 30, 40, in parole povere si assemblano lì circa un centinaio di messaggeri mandati da Saul. Saul mandò di nuovo messaggeri per la terza volta e anche questi si misero a profetizzare. E tutti questi, invece di prendere prigioniero Davide, cosa fanno? Profetizzano. Allora, quando qui la scrittura dice profetizzare, sta parlando del dono di profezia che cade perché lo Spirito Santo è lui che prende e sceglie ciascuno in particolare come egli vuole. Prima Corinzi capitolo 12, 13, come egli vuole, capitolo 12. E quindi loro profetizzavano e le loro profezie erano per esortare, consolare ed edificare. Non stavano profetizzando l'uno all'altro chi è la moglie che dovevano scegliere. Non si stavano profetizzando quale casa dovevano comprare. Stavano profetizzando parole di edificazione, si stavano portando parole di incoraggiamento, di esortazione a credere in Dio. La profezia in quell'ambiente lì, in quell'atmosfera lì, era riconoscere le qualità di Dio, che erano pronte ad operare, a fare opere potenti, a fare miracoli, segni e prodigi in quella situazione. Ed erano anche loro lì a profetizzare. Vuoi vedere i tuoi nemici cambiare? Fai manifestare lo Spirito di Dio che è nella tua vita e vedrai quello che accadrà e vedrai come loro cambieranno. Quando c'è dei militari mandati dai capi dei sacerdoti andarono per andare a prendere Gesù, non l'hanno potuto prendere. Quando sono tornati hanno detto alle loro autorità, ai loro capi, e loro l'hanno visti senza Gesù, hanno detto: perché non l'avete portato? Siamo rimasti a bocca aperta perché nessuno ha mai parlato come lui. Che franchezza ha nel parlare e che cose stupende che lui ci diceva, ci ha rivelato il cuore di Dio, ci ha fatto conoscere un Dio vero. E i sacerdoti: vi siete fatti convincere pure voi. Quando entri nell'atmosfera c'è la presenza di Dio e la presenza di Dio ti cambia. E non solo cambia te, ma cambia anche le persone attorno a te. Non è meraviglioso tutto questo? Ma non finisce qui. Allora si recò egli stesso a Rama e, giunto alla grande cisterna che è a Secu, c'è una frazione prima di arrivare a Rama, domandò e disse: dove sono Samuele e Davide? Qualcuno gli rispose: ecco, sono a Naiot di Rama. Così egli andò da quella frazione di Rama verso Naiot di Rama, ma lo Spirito di Dio investì anche lui. Cosa? Cioè lui non era neanche arrivato lì, i messaggeri sono arrivati lì e lì hanno cominciato a profetizzare, ma addirittura lui non è neanche arrivato lì, era in una frazione, era a distanza. È come se adesso una frazione di Prato cosa può essere? Campi o Agliana, che è qui vicino. No, ma io sto dicendo una cosa vicina, un villaggio vicino. Vabbè, quello che volete voi, Oste, Montemurlo, Campi Bisenzio, eccetera, eccetera. Bene, come se è arrivato in uno di questi luoghi e da lì quando chiede dove sono Davide e Samuele? Sono a Naiot di Rama. Allora comincia ad andare verso lì e comincia a profetizzare. Cioè questa atmosfera, questa luce, questa potenza divina, questa presenza di Dio, lo Spirito di Dio era arrivato fino a lì. Si era allargato. Che meraviglia! Se voi leggete libri di risveglio, nei libri di risveglio, quando c'è il risveglio, si nota una cosa che tutti quanti hanno notato, che nel luogo dove c'è il risveglio, nel luogo dove viene predicata la parola, non c'è la presenza di Dio solo in quel luogo, ma addirittura ci sono stati dei momenti quando c'erano le predicazioni di Charles Finney o di Moody. Quando loro predicavano, addirittura la città dove loro predicavano c'era come una, una campana sulla città. Chiunque entrava in quella città o nel rione dove c'era la predicazione, chiunque entrava anche senza ascoltare la predicazione della parola, veniva convinto nel cuore di peccato, di giudizio e di giustizia, cadeva in ginocchio e cominciava a piangere dicendo: Dio perdonami, Dio perdonami, Dio perdonami, voglio essere salvato, senza arrivare neanche nel luogo dove c'era la predicazione. Anzi, queste persone manco sapevano che c'era un posto dove qualcuno stava predicando. Quando c'è un'atmosfera di fede e questa atmosfera diventa permanente, noi fratelli cari, chiesa, noi dobbiamo fare in modo che questa atmosfera di fede, di lode, di adorazione diventi permanente. Davide e Samuele fecero in modo che questa lode fosse continua, perché la lode continua creava una atmosfera permanente della presenza di Dio, e tutti quelli che entravano in quel raggio dove c'era l'atmosfera, tutti quanti in quel momento Dio rispondeva ai loro bisogni, la loro vita veniva cambiata, non rimanevano più gli stessi e la loro vista si apriva alla gloria di Dio. E quindi cosa succede a Saul? Lo Spirito di Dio investì anche lui ed egli continuò il suo viaggio profetizzando finché giunse a Naiot di Rama. E poi verso 24, guardate qui, anche egli si spogliò delle sue vesti e anche egli profetizzò davanti a Samuele e rimase sdraiato nudo per terra tutto quel giorno e tutta quella notte. Per questo si dice: e anche Saul tra i profeti? Cos'è che ha fatto? Che tutto ad un tratto Saul è diventato santo? Tutto ad un tratto lui si è messo ad ubbidire Dio con tutto il suo cuore? Lui tutto ad un tratto ha deciso di fare qualcosa lui per il Signore? No, è entrato nell'atmosfera. In quell'atmosfera di lode, adorazione, dove lo Spirito di Dio era il Signore. Questo era quello che accadeva anche nella chiesa degli Atti degli Apostoli. Questa è quella che accade in ogni chiesa dove si dà importanza all'adorazione, alla lode, alla presenza di Dio, quando c'è la parola di Dio, dove c'è un'attenzione, una sacra attenzione alla sua parola, dove c'è la ricerca. Perché Dio è il rimuneratore di tutti quelli che lo cercano e che lo cercano con tutto il cuore. E quando Dio remunera, Dio non remunera dicendo: beh, tieni, questo è un euro, vedi quello che ti puoi comprare. Dio non remunera con l'elemosina. Quelli che lo cercano trovano piena soddisfazione in Lui, hanno tutto pienamente in Lui, perché in Cristo noi abbiamo tutto pienamente. Puoi dire amen? In Cristo io ho tutto pienamente, in Cristo tutto pienamente. Io non voglio andare oltre, perché adesso dobbiamo anche prendere la cena del Signore, ma voglio solo ricordarvi che negli Atti degli Apostoli, sia nel capitolo 2, sia nel capitolo 5, e poi vediamo anche il capitolo 13 di Atti degli Apostoli, ma la Chiesa degli Atti degli Apostoli, che è un modello per noi, che dobbiamo imitare, viveva con questa atmosfera permanente della presenza di Dio. E sapete cosa accadeva? Che c'erano due cose in modo particolare che avvenivano. Un gran timore della presenza di Dio, perché se tu sai che Dio è presente, tu hai un certo senso di riverenza e di timore alla sua presenza. Sì. Dio è qui. Dio è qui. Quante volte diciamo Dio è qui presente, però poi continuiamo con i nostri pensieri, con i nostri discorsi, con il nostro modo di vedere le cose. Dove Dio è presente, le cose non rimangono come sono. Tutto cambia. Perché tutto deve essere fatto secondo la sua volontà, tutto deve essere all'immagine e somiglianza del suo figliuolo Cristo Gesù. Amen. Quindi timore di Dio e poi manifestazione della sua potenza, segni, prodigi, miracoli. Quando Dio è presente ci sono segni, prodigi e miracoli. Non è possibile che le cose rimangano così come sono, ma tutto cambia. E lì dove c'è malattia, la malattia diventa guarigione. Lì dove c'è oppressione, c'è liberazione. Le persone non rimangono più prigioniere, ma vengono liberate. I prigionieri vengono liberati. Lo Spirito del Signore, Gesù disse un giorno a Nazareth, dove era cresciuto, lo Spirito dell'Eterno è su di me. Abbiamo letto che lo Spirito di Dio veniva su di loro e profetizzavano. E Gesù dice, lo Spirito dell'Eterno è su di me, per questo egli mi ha unto. Lo Spirito Santo ha portato su di te l'unzione, che ha la potenza di cambiare le cose, di distruggere il giogo dell'avversario, di non farti rimanere prigioniero e oppresso, di non farti rimanere nella malattia. Lo Spirito dell'Eterno è su di me, per questo egli mi ha unto, in primo luogo per annunciare il Vangelo ai poveri e poi per fare tutto un lavoro di cura, perché tu possa crescere all'immagine e somiglianza del Signore Gesù Cristo.